Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è il 14 di novembre, la giornata mondiale del diabete, e mi sembra importante partire da quella che viene definita oggi rivoluzione terapeutica. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Camillo Ricordi, direttore del Centro Trapianti Cellulare dell'Università di Miami e presso la stessa università direttore emerito del Diabetes Research Institute, che è il più importante centro medico per la cura del diabete. Professore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È una giornata importante, ecco, e io partirei, professore, dai risultati importanti che la ricerca ha ottenuto nell'approccio e nella cura del diabete. Si parla infatti di una vera e propria rivoluzione terapeutica.
In effetti, a parte il progresso incredibile che c'è stato nei trapianti di isole per le forme più gravi di diabete di tipo 1, la forma autoimmune, ma la forma di diabete che colpisce la maggioranza dei pazienti, oltre il 95%, il diabete di tipo 2, quello legato più a alimentazione, stile di vita, fra gli altri fattori. La cosa importante è che il diabete purtroppo ha raggiunto delle proporzioni epidemiche o pandemiche, perché anche nel Medio Oriente ha superato il 20%, in Cina sono passati da 90 milioni a 141 milioni di pazienti, per cui non è un problema solo in Italia, dove abbiamo un primato in Sardegna, che è la regione dove c'è la massima punta di diabete di tipo 1, insieme alla Finlandia. Ma è proprio, sta diventando un problema globale, soprattutto per il diabete di tipo 2, che poi porta anche a un aumento dei casi di tipo 1, perché si nota un aumento anche nei bambini, legato anche al sovrappeso nei bambini, che porta a sviluppare anche forme autoimmuni più velocemente che in un soggetto in forma fisica e con una nutrizione corretta. Quello che è emerso è che, oltre al progresso dei trapianti di isole, i primi casi di cellule staminali differenziate in cellule che producono insulina, che sono stati riportati, c'è stato un grosso congresso a Boston recentemente con tutti i gruppi dal Nord America, Europa, Asia, ci sono stati i primi casi di successo in Cina con cellule derivate da cellule pluripotenti, le cosiddette inducible pluripotent stem cell, prelevate dal paziente stesso, da una biopsia del tessuto adiposo e differenziate in cellule che producono insulina e riniettate nel paziente stesso, che potrebbe portare a permettere di diminuire la terapia antirigetto, magari in futuro anche eliminarla se si può affrontare il problema dell'autoimmunità in parallelo. Ma a parte questi progressi nelle terapie cellulari, è uscita questa nuova classe di molecole che descriviamo nel libro Rivoluzione terapeutica, che proprio,
come sottotitolo, ha scelto i nuovi farmaci alleati della nostra salute.
Esatto, perché quando i pilastri della longevità sana non sono più sufficienti o uno non è riuscito ad aderire all'ecosistema dei pilastri della longevità sana, non è quasi mai troppo tardi, e discutiamo questa nuova classe di farmaci che ha avuto dei risultati sbalorditivi per permetterci di risettare il sistema e ritornare un passo indietro per poi applicare l'ecosistema della longevità sana. Non è un proiettile magico che uno può uscire a mangiare 5 pizze, hamburger, patate fritte perché ha preso queste pillole. E il fatto sbalorditivo è stato proprio che per la prima volta è uscito un articolo molto importante che ha fatto vedere che questa classe di farmaci, GLP-1, receptor agonist e derivati, in particolare uno, ha dimostrato di poter prevenire il diabete di tipo 2 nel 94% delle persone a rischio, tipo di, che hanno sovrappeso, insulino resistenza, che è un dato mai realizzato prima, perché in passato si riusciva a prevenire il 50-54%, magari con metformina, esercizio fisico, dieta corretta. Il fatto che questo farmaco sia riuscito a passare dalla prevenzione del 50% con molti sforzi al 94% è abbastanza
straordinario, sbalorditivo. Sì. Ecco, assicurando anche al tempo stesso una protezione cardiovascolare e renale.
Vabbè, tradizionalmente era nato come farmaci per il diabete già un ventennio fa. poi si è scoperta la protezione cardiovascolare, poi la perdita di peso che è esplosa, è diventata una carestia di questo farmaco perché lo volevano tutti per dimagrire. Poi è uscito, è stato interrotto in anticipo un trial nelle malattie croniche renali per eccesso di benefici nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo, diventerà probabilmente uno standard of care per le malattie renali. Poi sono usciti nuovi dati sulle malattie neurodegenerative, poi sulle malattie autoimmuni e poi la ciliegina sulla torta, sull'infiammazione, inflammaging, l'infiammazione legata anche alla perdita di longevità sana. Qui in pratica sta a 360, fa vedere come questo tipo di interventi, come ridurre il peso e tornare in forma, ti può permettere di affrontare una serie di patologie croniche degenerative legate al progredire dell'età cronologica in condizioni di longevità malata.
Sono farmaci comunque, qua lo sottolineiamo, da assumere solo in determinate condizioni e naturalmente sotto stretto controllo medico. Questo lo va ripetuto perché sono dei farmaci con degli effetti così sorprendenti a 360 gradi sul diabete, sul cuore, sulla protezione renale, anche sulle malattie neurodegenerative, sulla perdita di peso,
da confermare,
vero?
Sì.
È da confermare, e che come lei scrive, comunque anche questi farmaci non possono sostituire i vantaggi e gli effetti di uno stile di vita sano, riferendosi appunto ai pilastri della longevità sana che descrive nel codice della longevità sana, che è il titolo che lei ha già citato.
Oggi sempre di più è impossibile intercettare fattori di rischio che porteranno allo sviluppo eventualmente di malattie croniche degenerative anni o perfino decenni prima che diventino un problema. Per cui non possiamo sconfiggere quello che non conosciamo, ma oggi è possibile andare a individuare e svelare questi fattori di rischio che alla lunga ci portano dei problemi importanti come l'insulinoresistenza, l'infiammazione silente nel sangue, la mancanza di vitamina D o una mancanza di fattori protettivi dagli omega 3, polifenoli.
È quello che lei chiama diagnosi predittiva, professore, ne parla nel suo libro, che è un aspetto molto interessante. In pratica come si può arrivare prima del prima, mi verrebbe da dire?
In pratica noi conosciamo la diagnosi precoce, che non so, uno fa una mammografia per svelare un piccolo nodulo della mammella prima che diventi un problema, una colonoscopia per individuare un piccolo polipo, evitare il tumore al colon. La diagnosi predittiva invece è una diagnosi che anticipa di anni o decenni la progressione di fattori di rischio verso una malattia. Ormai è stabilito che infiammazione silente, insulinoresistenza, carenza di omega 3 o vitamina D e poi con fattori protettivi come polifenoli e attivatori delle sirtuine possono tutti aiutare a mantenerci in salute fisica e mentale. E non vuol dire raddoppiare l'aspettanza di vita, bisogna completamente distinguere tra longevità sana e quelli che promuovono la longevità per sempre, l'elisir di lunga vita, che per me è un po' un'utopia non realistica. Però se noi riusciamo a evitare la fase di declino legata alle ultime decadi di vita, ci sarà un beneficio anche come longevità totale, che la longevità è la somma della longevità sana e la longevità malata, e gli anni che passiamo invece in presenza di malattie di tutti i tipi sempre più frequenti. Basta pensare che negli Stati Uniti più del 90% delle persone sopra i 60 anni sono affetti da almeno una di queste patologie, e che costa tipo il 90% del budget della sanità americano, che ha raggiunto il 20% del PIL. Ora l'Italia, noi diciamo, vabbè, noi abbiamo la dieta mediterranea, stiamo molto meglio, ma dobbiamo stare molto attenti perché gli stessi fattori di rischio sono già visibili nei bambini, che sono ai primi posti in Europa per obesità infantile, per cui se i bambini rispecchiano un po' quello che succederà fra 10-20 anni nella popolazione adulta, ecco, è un campanello d'allarme molto importante.
Professore, noi l'aspettiamo, grazie per essere stato con noi, buona giornata mondiale del diabete, buona ricerca, alla prossima.
Grazie, buona giornata mondiale anche a tutti voi.
Bene, per oggi è tutto, ringrazio Laura Vanossi in assistenza in redazione, Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano per l'appunto dalla ricerca. Buona giornata a voi.